innanzitutto grazie per questa occasione, perché non sono più molte. Fino a qualche anno fa noi non siamo giovanissimi, erano tante in Italia le occasioni, i momenti in cui ci si poteva confrontare su questi temi. Adesso si fa sempre di meno, non si ha né la possibilità, ma in fondo neanche la voglia di confrontarsi su questi temi, su tutto quello che ogni giorno stiamo perdendo. Quindi credo che anche questo è un segnale, così come un segnale il fatto che 20 anni fa, 15 anni fa, quando noi partecipavamo a questo tipo di manifestazioni, che sono tanti anni che stiamo su questo terreno difficile dell'informazione indipendente, c'era moltissima gente, perché c'era molta voglia di sapere, partecipare, impegnarsi. Oggi qui, come da noi a Napoli, ma anche a Roma, dovunque, ci siamo noi, ci sono quelli che hanno parlato fino adesso, ma siamo rimasti veramente in pochi e il pericolo è che siamo sempre di meno. Le ragioni per cui io dico questo è perché soltanto se facciamo un'analisi precisa di quello che ci sta succedendo possiamo cercare anche di trovare i mezzi per venirne fuori e reagire rispetto a quello che ci succede. Noi facciamo un giornale, qualcuno lo avrà visto, su carta stampata innanzitutto, un giornale che era nato negli anni 70, quando esisteva il Partito Comunista Italiano, la Federazione Regionale della Campania lo aveva promosso, poi negli anni 80 lo chiuse. In quella redazione c'erano dei giornalisti che poi sono diventati importanti e famosi, tra cui Michele Santoro. Uno di quei giornalisti era Andrea Cinquegrani, che poi nell'84 ha ripreso la testata. Quello che diceva prima la persona che ci ha preceduto, che ha fatto veramente un intervento di grandissimo interesse, lui diceva: i giornalisti non sono liberi perché prima di loro c'è il caporedattore, poi c'è l'editore. Noi siamo editori di noi stessi e per questo paghiamo 3 volte il prezzo. Pensate adesso come è fatta la legislazione e che cosa succede. Si è parlato prima di diffamazione. Ecco, nel nostro caso non è che può succedere, è già successo. Una persona inquisita è condannata nei 3 gradi per reati penali contro lo Stato. Ci cita in sede civile per diffamazione a mezzo stampa. Vince, e già in primo grado la sentenza è talmente esecutiva che quei 50.000 euro, se uno non ce li ha, la sezione fallimentare del tribunale ti fa fallire dopo meno di un anno dall'uscita dell'articolo. Le sezioni fallimentari dei tribunali italiani stanno pronunciando sentenze di fallimento, e naturalmente nei confronti di chi? Non certamente nei confronti dei grossi giornali. Corriere della Sera non può fallire, Repubblica non può fallire, anche Manifesto ha grossi avvocati, ha una serie di mezzi, per cui state pur certi che non fallisce. Chi può fallire? Le piccole cooperative indipendenti o i giornali tipo il nostro, ed è già accaduto anche ad altri, per diffamazioni senza avere, perché un giornale è come anche una radio o una piccola azienda, deve pagare le bollette, c'ha i suoi fornitori, nel nostro caso abbiamo la tipografia che è un grosso costo, ma ci teniamo perché il giornale in carta stampata può andare nelle mani di tutti, anche quelli che non sono in grado di utilizzare internet, quindi ci teniamo molto a continuare a farlo. Se anche un'impresa è pulita, è sana, non fa profitti, è una specie di onlus, quasi una missionaria, per la diffamazione di un personaggio inquisito, condannato, carcerato, bene, il tribunale pronuncia sentenza di fallimento per quella società editrice. Questo è uno scandalo per 2 aspetti. Primo, per la legislazione italiana, perché se noi andiamo a fondo a regola di diritto, un danno presunto in primo grado, attenzione, non passato in giudicato, da diffamazione, viene considerato, con tutto il rispetto per le partite di provoloni, come una partita di provoloni ordinata e non pagata. Per quelle cose lì può fallire il salumiere, come chiunque, se anche un editore ordina della merce, della carta, e non la paga, è giusto che fallisca. Ma può fallire quando è in gioco la libertà di stampa, quando ancora non è sicuro se quella è una diffamazione o meno? Possono le sentenze fallimentari dei tribunali, le sezioni fallimentari, pronunciare sentenze di fallimento quando è ancora una condanna in primo grado? Ecco perché quel titolo che avete messo al nostro intervento, una censura color porpora, noi lo diciamo ad alta voce. Quel color porpora deve andare sulle guance dei magistrati che stanno ammazzando in Italia la libertà di informazione. Guardate, non sono i criminali, perché i criminali in fondo fanno la loro parte. Uno che è un delinquente, che è stato condannato perché ha sottratto miliardi allo Stato e che poi ci cita per diffamazione, è già un criminale. Ma quel giudice che prima gli dà ragione quando ci sono le carte che aveva torto, e quell'altro che sulla base di quella sentenza truccata e falsa vuol dichiarare fallita una società editrice autonoma, indipendente, piccola e cooperativa, che non ha un debito, se non gli si pagano subito a quello 30 o 40 mila euro, allora quelli sono i criminali, perché la legge esiste, ma ci sono anche tante graduazioni di questa legge. La diffamazione, la libertà di informazione non può e non deve più essere considerata alla stregua di un incidente d'auto o di una lite condominiale. È un bene diverso e prezioso, quindi se si sbaglia bisogna pagare. Ma prima bisogna accettare lo sbaglio e soprattutto occorrono magistrati che siano in grado di capirlo. Nelle sedi civili dei tribunali italiani, non tutti naturalmente, ma a Napoli molti, molti magistrati o non sono in grado di capirlo o hanno altre ragioni per far finta di non capirlo. Questo è quello che volevo dirvi. Adesso do la parola ad Andrea che si
calma. Io faccio dei casi concreti, adesso parliamo di questo caso. La persona che ci aveva citato civilmente chiedendoci un centinaio di milioni di vecchie lire è Ugo Benedetti. Benedetti, dello scandalo Italsanità, se vi ricordate i bicchietti d'oro di una decina d'anni con Mauro Leone, Ciarrapic e una serie di altri finanzieri d'assalto, eccetera, eccetera, fregarono 200 miliardi di vecchie lire al suo tempo. Benedetti, accertato, fregò 70 miliardi di vecchie lire. C'era anche il marito di Afef, l'avvocato Squadriti, l'avvocato romano. Quindi è stato condannato, è andato anche in galera per qualche mese, al solito ha fregato 70 miliardi, non ha restituito certamente niente. Noi facemmo questo articolo dove scrivemmo esattamente quello che era successo, né una virgola in più né una virgola in meno, era la perfetta verità. Lui però ci cita, nel frattempo c'era stata una querela che noi avevamo fatto, una citazione civile che avevamo fatto al Roma per un articolo di Emilio Novi. Emilio Novi in un convegno ci attaccava ferocemente. Emilio Novi è un noto ex nazista, adesso c'è un articolo sull'ultimo numero della Voce della Campania, fa parte della commissione parlamentare d'inchiesta sui crimini degli ex nazifascisti dopo la guerra. Quindi lui, ex nazista, è membro di una commissione che deve indagare su se stesso praticamente, essendo lui un ex nazista deve indagare semplicemente su se stesso. Questa è una bella cosa delle commissioni parlamentari d'inchiesta in Italia. Ecco, noi citammo Novi, fra l'altro con lui, con Novi, che ci aveva diffamato pesantemente, vincemmo, abbiamo vinto in primo grado la sentenza, ci deve liquidare 50.000, nessuno, solo che un altro giudice, questa però è un'altra storia che raccontiamo un momentino più tardi, lo stesso poi del cardinale e di un'altra sentenza ancora, ci ha dato torto in appello. Quindi con Novi abbiamo vinto in primo grado, abbiamo perso in appello, questa è un'altra storia incredibile, paradossale. Ugo Benedetti comunque era l'editore del Roma a suo tempo, questo finanziere d'assalto che ha fregato 70 miliardi per Italsanità, era editore del Roma, il quotidiano fascista di Napoli. Gli avvocati decidono fra di loro, il nostro avvocato e il loro avvocato, di fare pari e patta niente. Noi togliamo la querela, la denuncia, la citazione civile nei confronti di Novi, dell'editore che era Benedetti e del giornalista che aveva fatto l'articolo. Lui toglie, Benedetti, quella che aveva fatto a noi, anche se manifestamente infondata, quindi ci avremmo perso sicuramente, perché noi avevamo manifestamente ragione, loro manifestamente torto. Comunque decidiamo, per evitare di affrontare spese processuali, questo e quest'altro, di togliere da mezzo. Sta di fatto che è un gentleman sanguine, però sta di fatto che l'altro non era certamente un gentiluomo, era un criminale, un delinquente di Stato. Quindi loro vanno avanti, noi nel frattempo togliamo da mezzo la nostra cosa, eccetera, eccetera. Sta di fatto che non lo sappiamo, ma veniamo condannati in Cassazione, ci arriva direttamente l'ufficiale giudiziario a casa e con l'istanza anche di fallimento, perché non si è fatto nemmeno l'appello, si è andati direttamente. Sta di fatto che è passato in giudicato automaticamente, non potevamo fare assolutamente più niente. Comunque cerchiamo di fare quel che possiamo e di ricostruire la vicenda. ci procuriamo con grande fatica economica e di tempo, eccetera, eccetera, la sentenza di primo, secondo e terzo grado, quella dell'Ital Sanità famosa, e vediamo che lui è stato condannato in primo, secondo e terzo grado per malversazione, per truffa ai danni dello Stato, per furto. È vero che ha rubato 70 miliardi. Che facciamo? Denunciamo Benedetti penalmente per frode processuale, perché ha falsificato le carte, cioè ha dato al magistrato una parte della sentenza, perché è una sentenza di circa 300 pagine, 400 pagine. Lui aveva subito una condanna, aveva stato condannato per un paio di capi d'accusa, ma ne aveva avuto una ventina di capi d'accusa: malversazione, truffa, falso in bilancio, questo, quest'altro. È stato condannato per due cose, per le altre 18 è stato scagionato. Lui al giudice che cosa ha dato? Le 18 assoluzioni, diciamo così, e non le due condanne, che però è una condanna pesante. Truffa, tu dai a un magistrato carte false, sei un falsario, c'è il delinquente due volte. Denunciamo per frode processuale. La fallimentare se ne sbriga, se ne sbatte con gli unici. Voi intanto pagate 50 milioni a Benedetti, poi farete una causa che durerà 20 anni e poi dimostrerete così che è un delinquente. Intanto però vi facciamo fallire. Noi siamo costretti a pagare 50 milioni a Benedetti, è un truffatore. Però che cosa fa Benedetti? Furbo, scaltro. Ci costringe nella transazione, quando lui ritira la cosa per fallimento nei nostri confronti, noi gli paghiamo 50 milioni, lui vuole anche, non si contenta di questo, ma che ritiriamo la nostra denuncia per frode processuale. Siamo fregati, quindi non possiamo più fare niente, perché chiaramente la cosa sarebbe andata avanti, avremmo avuto ragione fra 10 anni, ma intanto saremmo falliti. Capito? Questo è uno dei casi più clamorosi di mala giustizia, quindi le fallimentari sono soltanto delle foglie a Napoli, che l'associazione fallimentare è fatta da delinquenti, magistrati delinquenti, collusi, conniventi e spesso riciclatori della Nausicò.
Io credo che una pagina dovrebbe, io approfitto di questa occasione per farlo, quelli che hanno preso il numero della Voce della Campania di settembre, che è appena uscito, usciva oggi a Napoli e che vi abbiamo portato, potranno leggere, a partire dal resoconto di questa inchiesta sulle toghe sporche, avete visto forse qualcosa sull'Espresso, qualcosa scritto sui giornali, le rivelazioni del presunto superpentito Lorenzo Giuliano sulla corruzione, mi dice, di magistrati napoletani che lo hanno favorito. In sintesi, o noi cominciamo a parlare della magistratura, io non posso, non sarei nemmeno in grado di fare nomi, io credo che si debbano fare nelle altre sedi. Io non so come andrà a finire questa inchiesta della Procura di Roma su quei magistrati napoletani. È chiaro che fino a che non dovessero essere pronunciate delle condanne, per noi sono innocenti, ma quelli o altri sicuramente hanno dei pesanti condizionamenti, e non solo dalla malavita organizzata. Vogliamo dircelo o non vogliamo dircelo? Vogliamo dirci che è verissimo quello che diceva prima la persona che ci ha preceduti nell'intervento, che i consigli di Stato e i TAR sono pieni, strapieni di massoni e di consulenti dei potenti sui quali poi devono esprimere pareri e giudicare. Qualcuno ricorda che a Napoli è stato cacciato a pedate un procuratore capo della Repubblica come Agostino Cordova, perché ha combattuto onestamente la Camorra e perché ha combattuto i palazzi del potere senza guardare in faccia a nessuno. Cordova è stato mandato via da Napoli perché aveva una grande colpa, aveva un vizio, quello di considerare tutti i cittadini uguali davanti alla legge. Per lui o veniva il Presidente della Regione o il Presidente del Consiglio o l'ultimo spazzino della strada o il disoccupato organizzato, ecco, forse preferiva dare ascolto a quello, e lo ha fatto con tantissima povera gente. Per questo e perché non era controllabile dal potere è stato cacciato con vergogna e ignominia. Noi dovunque andiamo lo diciamo, perché questo attiene non solo alla libertà di stampa, ma alla libertà, alla democrazia in questo paese. E guardate che il caso Napoli fa scuola e la farà sempre di più. Noi sicuramente siamo un caso molto più grave, perché con un controllo fermo della malavita organizzata non abbiamo soltanto la massoneria e le multinazionali e il potere, lo strapotere economico-finanziario a governarci. Però tutti questi altri fattori esistono anche nelle altre parti del paese. Quindi se non cominciamo a dirci con chiarezza queste cose, altro che parlare di democrazia, noi sprofonderemo ogni giorno di più. Quindi il ruolo della magistratura con tutto il rispetto per quei magistrati eroi che secondo me ancora ci sono, ma che credo siano purtroppo una specie in via di estinzione. Altrimenti parleremo di pace, ci batteremo per la pace come il simbolo che abbiamo ora qui, ma in realtà continueremo a subire una guerra silente, ma non per questo meno devastante. Noi, voglio dire ancora una cosa a proposito di pace, si è parlato prima di Chiesa Cattolica, di potere della Chiesa e dell'altra Chiesa. Per noi scrive il Don Vitaliano della Sala, non si è parlato di lui, ma lo vogliamo ricordare noi, che è stato sospeso a Divinis. Don Vitaliano è un altro che ha rotto le scatole, perché per esempio quando era parroco ha osato ospitare nei locali della canonica extracomunitari con bambini che altrimenti sarebbero finiti nelle mani dei criminali o morti di freddo al gelo senza nemmeno un rifugio. Questa è stata una delle sue colpi più gravi, poi magari qualche altra ve la dirà Andrea.
Racconto un altro paio di piccoli episodi che ci sono capitati negli ultimi tempi. Questo proprio pochi mesi fa, si è conclusa la vicenda, due mesi fa, anche questa rischiava di andare a finire alla sezione fallimentare del Tribunale di Napoli. Una citazione civile che ci venne fatta da Diego Maria Berruti qualche anno fa, fratello di Massimo Berruti, consulente, uno dei consulenti fiscali principali di Berlusconi, finito sotto inchiesta più volte per rapporti con la mafia. Ci sono volumi e volumi, libri sul fratello Massimo, poi scagionato, però ci sono un sacco di rapporti, di inchieste, di indagini, di volumi scritti che documentano comunque una serie di rapporti, di contiguità, di collusioni, di vicinanze, di amicizie con noti mafiosi da parte di Massimo Maria Berruti, che è un ex finanziere, poi diventato consulente di Berlusconi, quello che avrebbe dato a sua volta le mazzette alle Fiamme Gialle per evitare controlli fiscali troppo approfonditi da parte della finanza sul gruppo Fini Invest a suo tempo. Ecco, per un articolo ci querela il fratello, questa è una stirpe di 7-8 fratelli, due magistrati, due avvocati, due commercialisti, un coso, eccetera, eccetera. Sono una potenza, una vera potenza economica, ma e di potere, poi soprattutto a Benevento e oltre, perché il fratello Massimo ha un grosso potere in Sicilia soprattutto, ma anche a Milano, insomma sono sparsi un po' di territori ramificati, eccetera. Insomma, sta di fatto che lui ci fa una citazione civile e vince in primo grado e in secondo grado per 20 milioni di vecchie lire. E allora che cosa fa per garantirsi del per metterci con le spalle al muro, eccetera? Accende un'ipoteca sull'usufrutto della casa dei figli di Rita, ma lo accende non per 20 milioni di vecchie lire, per le quali avrebbe avuto il diritto di farlo anche se la sentenza era anche qui veramente palesemente infondata. Lo accende per 40 milioni, per il doppio. Incredibile. In genere una banca fa questo, quando tu gli chiedi una garanzia, ti mette un'ipoteca molto maggiore sul tuo immobile perché tu gli chiedi un mutuo, un prestito, qualche cosa, ma non chi tu hai diritto in qualche modo a quello, 20 milioni, mettilo per quello, non puoi metterlo per 40 milioni, tu privato cittadino, non sei un istituto di credito fino a prova contraria. Due sono le cose: o ha corrotto il pubblico ufficiale, è andato al catasto dove si fanno le annotazioni di ipoteca, eccetera, eccetera, e ha dato una carta falsa. Quindi o lui ha dato una carta falsa pubblico ufficiale, oppure ha corrotto il pubblico ufficiale. Delle due l'una, l'abbiamo denunciato, ma anche in questo caso siamo stati costretti, messi con le spalle mura, a non procedere ulteriormente, altrimenti la fallimentare avrebbe proceduto per le sue solite cose. Abbiamo fatto una causa nella causa comunque, perché bisognava fare anche questo con spese legali, ancora per la riduzione, per il reintegro, perché lui riducesse
per potergli dare
quei 20 milioni. Abbiamo dovuto spendere anche soldi in questo, il giudice in questo caso ci ha dato ragione, non poteva non farlo, perché le carte bastava anche un ignorato, un cretino per la strada, così gli fai vedere 20 milioni, non puoi mettere 40 milioni. Comunque abbiamo dovuto fare anche questa causa. Alla fine abbiamo pagato 20 milioni, abbiamo dovuto pagare di vecchie lire, anzi, che poi era lievitata perché sono passati un paio d'anni nel frattempo, spese legali, eccetera, al solito, queste specie di vista delle lavandaie, eccetera, eccetera, è arrivata fino a 30 milioni, era arrivata. Qui abbiamo dovuto pagare. E la seconda, l'anno scorso Benedetti, quest'anno Berruti, il tutto fa 80 milioni circa di vecchie lire, che per un piccolo giornale autofinanziato come il nostro ha significato non soltanto i collaboratori hanno dovuto non pagarli, noi stessi non ci siamo autodati quella piccolissima cosa che ci diamo mensilmente, eccetera, abbiamo dovuto ridurre il numero delle pagine del giornale, insomma, è significato, e poi fare sacrifici personali. Poi abbiamo chiesto anche un contributo all'Ordine Nazionale Giornalisti, che ha un fondo adesso da un paio d'anni proprio attivato, che sta funzionando, funziona, almeno abbiamo avuto due volte questo contributo, che è piccolino, però insomma è andato agli avvocati, perché era le spese legali, che è piccolissimo, quindi che certamente non serviva per pagare i 70-80 minuti, però almeno per le spese legali, per fronteggiare qualche mese di spese legali, eccetera. Quindi per un giornale piccolo come noi 80 milioni è significato nell'arco di 12 mesi, perché da giugno a un giugno, insomma, è significato una botta terribile, terrificante. La nostra voce, dopo la tipografia, la spesa più grossa che noi fronteggiamo mese per mese è quella degli avvocati. Ma non soltanto per l'avvocato in quanto, ma proprio per le carte, le cause civili, oggi come oggi, costano come minimo di spese vive iniziali circa 1000 euro, 700-800 1000 euro. Quindi significa questa la censura, insomma, l'intimidazione da parte del potere politico, non è soltanto un pomicino che ti fa, come ha fatto noi, 11 miliardi di vecchi lire ci chiese per il libro ministro che facemmo nel 92, e ce ne ha chiesto tante altre per le tantissime cause civili che ci ha fatto Pomicino e l'ICLA, l'impresa del cuore di Pomicino. Tra l'altro una cosa incredibile anche qui, in primo grado, abbiamo sempre vinto con l'ICLA, l'impresa del cuore di Pomicino, che ha fatto Manbassa di appalti nel dopo terremoto, di altre opere pubbliche, eccetera. Però una l'abbiamo persa in primo grado, adesso l'abbiamo vinta in secondo grado pochi mesi fa, ma la prima la perdemmo perché venne affidata a un giudice onorario aggregato, quegli ex avvocati che adesso riempiono le aule dei tribunali, eccetera. E che cosa successe? Producemmo una marea di carte alta circa mezzo metro. Veniamo condannati in primo grado perché non ci siamo difesi. Il giudice scrive: non vi siete difesi, come non ci siamo difesi? E i vicini non niente, c'è soltanto la loro querela, la vostra difesa, il libro che avete fatto, l'articolo di un giornale che avete scritto, eccetera. Come non ci siamo difesi? No, le carte non ci sono, comunque sono sparite le carte. Fino all'altro ieri ci stavano, l'avvocato l'aveva vista, il giudice ce l'aveva sul tavolo. No, io non le trovo più, come non le trovo più? Ci condanna. Ci condanna così e scrive: non si sono difesi perché le carte non ci sono. Invece tu, cretino, di andare a indagare perché sono sparite le carte, probabilmente la controparte, chi aveva interesse, noi ce le facciamo sparire noi per conto nostro, le nostre carte avrà fatto sparire qualcuno, probabilmente la controparte, vuoi accertarlo, tu sei un magistrato, non c'è un neturbino, e invece fai il neturbino perché scrive non ci sono difesi. Abbiamo dovuto, spendendo soldi, tempo, fatica, eccetera, riprodurre tutto quanto, che nei rapporti dell'antimafia, i rapporti del ROS, la commissione Scalfaro sul dopo terremoto, insomma una montagna di carte le abbiamo portate sul tavolo, poi abbiamo vinto in secondo grado. Ma cosa ha detto un altro magistrato quando abbiamo detto: ma perché fate così schifo? Perché la giustizia di primo grado fa schifo? Dice: no, ma tanto c'è il secondo grado e poi c'è la Cassazione. Come un chirurgo, sbaglio l'operazione, poi c'è la seconda operazione. Così ha risposto un magistrato: tanto che me ne frega a voi, c'è il secondo grado che può riparare. Ma che cazzo di risposta è questa?
Allora, sono queste le piaghe di un paese che ormai è sempre più profondamente marcio nelle pieghe delle istituzioni principali. Io dico questo perché tutti dobbiamo alzare la guardia su questi punti precisi. Questo noi ce lo facciamo sapere perché oggi abbiamo la possibilità di essere qui, perché facciamo giornalisti. Fra l'altro voglio aggiungere che noi non facciamo nessun altro mestiere, siamo giornalisti professionisti da sempre. Viviamo di questo mestiere, ecco perché non abbiamo altre risorse come altri che magari facendo altre attività, anche i nostri stessi collaboratori, alcuni sono insegnanti, altri hanno uno studio professionale, fanno qualche altra attività, ma fare i giornalisti così è veramente un'impresa, perché mentre anni fa, fino a 15-20 anni fa, noi sapevamo che potevamo contare sulla magistratura imparziale, noi vogliamo solo una magistratura imparziale, non vogliamo una magistratura da nostra parte, noi vogliamo una magistratura che sappia conoscere le carte, che non ci giudichi con le regole truccate. Noi non vogliamo le regole truccate, invece è proprio quello che sta accadendo. A truccare le regole sono poteri che stanno molto in alto e i nostri casi ci devono servire, lo diciamo per questo a tutti, per alzare la guardia, per capire dove stanno veramente i giochi del potere oggi in Italia. Credo che questa sia una grossa occasione per farlo. Noi comunque riporteremo sulla voce anche per quel po' di televisione che ci lasciano fare i resoconti di questo convegno, perché pensiamo che sia importante e speriamo che ci siano altre occasioni come questa. Intanto vi ringraziamo davvero moltissimo.
Grazie a voi.